Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Ucraina, la Russia ha usato per la prima volta un missile balistico intercontinentale. Raid israeliani a nord di Gaza, 80 vittime, sventato un attentato al ministro israeliano Ben-Gvir. Alla conferenza ONU per il clima a Baku, due bozze contrapposte sulla finanza, lavori in salita, ammette anche il ministro italiano Pichetto Fratin. Accordo finale sulle nomine a Bruxelles, il Partito Democratico augura buon lavoro al commissario italiano Fitto. Beko annuncia la chiusura di 3 stabilimenti in Italia, quasi 2000 esuberi, il ministero del Made in Italy evoca la Golden Power. Coppa Davis, esordio oggi a Malaga per Sinner e compagni in cerca della semifinale contro l'Argentina. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. In apertura la guerra d'Ucraina con la Russia che ha lanciato un missile balistico intercontinentale nella regione meridionale d'Astrakhan. È la prima volta che la Russia utilizza un missile così potente e lungo durante la guerra. Da parte di Mosca invece il Ministero della Difesa afferma di aver intercettato nelle ultime 24 ore 2 missili a lungo raggio britannici Storm Shadow. Sentiamo.
Il cambio di passo nella guerra in Ucraina arriva all'alba col lancio da parte di Mosca di diversi missili intercontinentali che si abbattono sulla regione di Dnipropetrovsk, distrutte industrie, infrastrutture e case. È la prima volta che la Russia usa un'arma così potente, capace di viaggiare per migliaia di chilometri dall'area di lancio. I missili non erano a testata nucleare, lo conferma l'aeronautica militare ucraina. L'attacco arriva dopo che l'Ucraina ha utilizzato missili statunitensi e britannici per colpire obiettivi all'interno della Russia. Il portavoce del Cremlino Peskov ha accusato il presidente americano Biden di aver gettato benzina sul fuoco e di aver portato a questa escalation nel conflitto. Ieri gli Stati Uniti hanno approvato la fornitura di mini antiuomo. Arriveranno col nuovo pacchetto di aiuti militari per 275 milioni di dollari. Intervistato da Fox News, emittente vicino a Donald Trump, il presidente ucraino Zelensky apre invece la possibilità di negoziare con Mosca sulla Crimea. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
In Medio Oriente è pesantissimo il bilancio di vittime degli attacchi israeliani a Gaza nelle ultime ore, oltre 80 i morti a Gaza City e nel nord della striscia. Intanto 3 palestinesi di Hebron sono stati arrestati perché sospettati di voler attentare alla vita del ministro israeliano Ben-Gvir.
Il premier israeliano Netanyahu riceverà oggi Amos Hochstein, l'inviato americano che sta lavorando al cessate il fuoco con Hezbollah in Libano. O Netanyahu accetta l'accordo, lo rifiuta e allora gli scenari saranno peggiori? L'out-out del presidente del Parlamento libanese Berri, vicino ad Hezbollah. Berri ha già chiarito che il Libano non intende accettare modifiche alla risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la cui bozza, con la richiesta di un cessate il fuoco definitivo a Gaza, è stata bloccata dal veto degli Stati Uniti, condannati per questo motivo dall'Iran. Il Senato degli Stati Uniti ha respinto nella notte anche alcune risoluzioni presentate dal senatore indipendente Bernie Sanders per vietare la vendita di armi a Israele. 79 contrari, solo 18 senatori, tutti democratici, hanno votato a favore. Armi, quelle israeliane, che ieri hanno ucciso altre 66 persone e ferito altre 100 nel nord di Gaza, Betlaia, e fatto altre 22 vittime in un attacco su Gaza City. 4 morti sempre ieri in un raid israeliano sulla libanese Tiro. In Siria, le vittime dell'attacco di Israele su Palmira sono ormai 68. Il tutto quando 3 palestinesi della Cisgiordania sono stati arrestati per aver progettato l'assassinio del ministro di estrema destra Ben-Gvir. A detta dello Shin Bet, intendevano ucciderlo sulla scena di un attacco terroristico. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora veniamo in Italia. Dopo lo sciopero del personale sanitario, ieri il governo cerca le risorse necessarie per aumentare gli stipendi. Il ministro della Salute Schillaci punta sugli emendamenti presentati in commissione bilancio alla Camera.
Le polemiche sulla reale adesione allo sciopero nazionale di ieri di medici e infermieri provano a sminuire l'importanza e i motivi alla base della protesta, mentre CGIL, CISL e UIL annunciano lo sciopero generale per il 29 di questo mese. La protesta di ieri ha registrato un'adesione dell'85% secondo i sindacati, ma il ministro della Salute, Orazio Schillaci, dichiara che i numeri pubblicati sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica indicano un'adesione esigua, poco al di sopra dell'1%. Questo è il governo che ha messo più soldi sulla sanità pubblica, dice il ministro, mentre i sanitari lamentano stipendi bassi, strutture fatiscenti, violenza in corsia, assenza di medicina sul territorio e si dicono pronti, se necessario, a dimissioni di massa. Qualche spiraglio si apre con gli emendamenti alla manovra. Il ministro Schillaci all'Healthcare Summit del Sole 24 Ore.
Credo che ci sono delle proposte emendative all'attenzione della Commissione Bilancio della Camera, con proposte per aumentare l'indennità della specificità di chi lavora nel servizio sanitario pubblico e anche di eventualmente di fiscalizzare questa voce stipendiale.
Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E a proposito di violenza contro gli operatori sanitari, c'è stato un altro episodio la notte scorsa all'ospedale Betania di Napoli, dove un uomo poi risultato positivo ad alcol e droga, in attesa di essere visitato, ha aggredito violentemente un infermiere dell'area emergenza, provocandogli diversi traumi e alcune lesioni. Successivamente stessa sorte è toccata ad una guardia giurata corsa in difesa dell'infermiere. Entrambi hanno ricevuto una prognosi di 20 giorni. Il direttore generale dell'ospedale, Vincenzo Bottino, accusa: siamo, ha detto, in uno stato di guerra. Ora basta. E adesso invece andiamo a Bruxelles, dove al termine di una lunga e sofferta trattativa è arrivato il via libera alla nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione con delega alla coesione, via libera che prevede anche il passaggio con la commissaria spagnola Ribera.
La nuova commissione di Ursula von der Leyen nascerà formalmente il prossimo 1 dicembre, dopo aver conquistato la fiducia dell'Eurocamera mercoledì prossimo, ultimo passaggio formale a suggellare un patto sottoscritto al photo finish, dopo che ancora una volta tutto sembrava tornato in alto mare. Il braccio di ferro tra popolari e socialisti sui nomi della spagnola Ribera e di Fitto, che ha tenuto in stallo per giorni la gestazione dell'Ursula bis, si è risolto infatti con l'escamotage di uno scambio di allegati uguali e contrari, privi di valore vincolante ma che resteranno agli atti, con tutti i rispettivi motivi di disappunto sulle nomine, alla fine comunque votate. Se il tedesco Weber alla guida del PPE può vantare una vittoria personale che premia l'ostinazione a veder l'Italia di Meloni imbarcata in un ruolo apicale, qualche motivo di suspense per il voto della prossima settimana resta per la spaccatura provocata dal difficile passaggio politico tra le file dei socialisti. Anche se il via libera arrivato in extremis, più che frutto delle abilità di mediazione, appare figlio dell'idea di non lasciare l'Unione nell'incertezza alla vigilia dell'arrivo di Trump alla Casa Bianca e con la guerra in Ucraina entrata in una fase cruciale. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Andiamo alla conferenza ONU sul clima in corso a Baku in Azerbaigian. Siamo ufficialmente al penultimo giorno di lavori, proseguono le mediazioni sul capitolo della finanza per il clima. Al momento però ci sono due versioni da parte dei paesi ricchi e dei paesi in via di sviluppo. Un divario complesso da superare, come ha detto oggi ai giornalisti italiani presenti il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, facendo dunque il punto sulla situazione a COP29. Sentiamolo al microfono della inviata Laura Bettini.
La Presidenza ci ha mandato i documenti che sono il riepilogo delle tante posizioni si sono espresse in questi giorni. Noi ci siamo visti con l'Unione Europea, i 27 dell'Unione Europea questa mattina, abbiamo visto anche Simon Steel, che è il soggetto di raccordo nella trattativa. Dopo la riunione plenaria sapremo qualcosa in più su come procedere. Siamo ancora nella speranza di avere per stasera una prima proposta di mediazione.
Perché per adesso abbiamo due proposte opposte, fondamentalmente, che non si toccano.
Esatto, abbiamo in questo momento le due proposte opposte.
Torneremo sull'argomento con un collegamento dall'Azerbaigian più avanti nel corso di Effetto Giorno. Adesso ancora con le altre notizie e la cronaca che ci riporta in Italia: omicidio nel Cosentino, per questo è stato arrestato un uomo di 40 anni.
Ieri pomeriggio intorno alle 18 la chiamata ai carabinieri per segnalare urla provenire da un'officina. Poi qualcuno ha notato all'interno il corpo senza vita di un uomo in una pozza di sangue. Si tratta di Ugo Lofrano, 74 anni, meccanico. Siamo a Berbicaro, piccolo centro montano dell'area tirrenica della provincia di Cosenza. L'uomo presentava diverse ferite alla testa provocate da un corpo contundente e a pochi metri di distanza è stata rinvenuta la presunta arma del delitto, un tubo in metallo con visibili tracce ematiche. In poche ore i carabinieri hanno rintracciato il presunto autore, il nipote della vittima, un quarantenne, anche lui meccanico. Biagio Lofrano, secondo quanto emerso, avrebbe confessato nel corso dell'interrogatorio ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio pluriaggravato, delitto che sarebbe avvenuto a seguito di una lite scaturita per futili motivi riconducibili a dissidi sorti in ambito lavorativo, ma le indagini vanno avanti per chiarire i dettagli del brutale omicidio. Disposta l'autopsia sul corpo del 74enne, mentre il nipote è stato trasferito nel carcere di Paola. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ancora in forte calo le vendite di Stellantis. Ad ottobre in Europa il gruppo franco-italiano ha immatricolato 150.346 automobili, il 16,7% in meno dello stesso mese del 2023, con una quota di mercato del 14% contro il 17% di un anno fa. Chiusura entro la fine del 2025 degli stabilimenti Beko Europe di Siena e Comunanza in provincia di Ascoli e della linea del freddo a Cassinetta in provincia di Varese. Saranno 1935 in totale, secondo l'azienda, gli esuberi e quanto è stato comunicato ieri dai vertici della ex Whirlpool al tavolo ministeriale al Ministero delle Imprese. Il governo in questa occasione ha evocato il ricorso alla Golden Power. La celebre opera di Maurizio Cattelan, la banana attaccata con il nastro isolante, bene, diventa un caso, battuta all'asta da Sotheby's per oltre 6 milioni di dollari.
Ma che cos'è?
Che cos'è?
Ma sono occhiali da sole.
Sì, sono occhiali da sole.
E beh, che vuol dire?
Che vuol dire? Agù, non mi domanda tutto a me.
Chissà se qualcuno davanti alla banana attaccata alla parete con nastro adesivo ha mai reagito come Alberto Sordi di fronte agli occhiali sporgenti dal muro della Biennale di Venezia nel film Le vacanze intelligenti. Certo è che Comedian, l'opera più famosa e discussa di Cattelan, è stata venduta all'asta per 6,2 milioni di dollari. Nei prossimi giorni la mangerò, ha annunciato l'acquirente cinese Justin Sun, fondatore della piattaforma di criptovalute Tron. In realtà non sarà stato il primo. Originariamente la banana venne acquistata in un supermercato in Florida per pochi centesimi di dollaro, ma l'acquirente non si è aggiudicato lo stesso frutto esposto nel 2019, che non esiste più. Per 6,2 milioni Sun si è assicurato una banana, un rotolo di nastro adesivo, un certificato di autenticità e le istruzioni su come installare l'opera, incluso come sostituire la banana. Sono onorato di essere l'orgoglioso proprietario di quest'opera iconica, ha detto Sun. C'è da credergli, visto l'esborso sostenuto. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E siamo allo sport con il tennis in primo piano. Dopo il trionfo ieri delle ragazze alla squadra azzurra, la Billie Jean King Cup a Malaga, oggi tocca agli azzurri, ai maschi. Carlo Genta, rivedremo in campo Sinner.
Sì, rivedremo in campo Sinner e ovviamente non solo lui, perché la pattuglia italiana è fortissima e si presenta qui, come sappiamo bene, con grande ambizione, perché questo 2024 verrà ricordato nella storia, credo, come l'anno d'oro del tennis italiano. E la sensazione meravigliosa è che possa non essere l'unico. Lo scopriamo, siamo detentori della Coppa Davis, quindi anche il 2023 non si era affatto chiuso male, adesso si tratta di difendere l'insalatiera, sempre a Malaga. E la rincorsa comincia oggi contro l'Argentina. Imbarazzo della scelta per Volandri, il commissario tecnico. A quanto pare il ballottaggio è stato risolto a favore di Musetti, che giocherà, dovrebbe giocare perché ancora non è ufficiale, però il primo singolare contro, sì, Cerundolo alle 17. A seguire Sinner Baez e poi c'è il doppio, e anche qui indiscrezioni parlano di un doppio che, se fosse decisivo, verrebbe giocato da Sinner e Berrettini.
Benissimo, grazie Carlo, ascoltiamo più tardi con tutti i convocati. Noi ci fermiamo per il break, ritorniamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Ucraina, la Russia ha usato per la prima volta un missile balistico intercontinentale. Raid israeliani a nord di Gaza, 80 le vittime. Alla conferenza ONU per il clima, a Baku vigilia di chiusura, ma manca ancora un accordo sulla finanza. Intesa raggiunta invece sulle nomine a Bruxelles, il PD augura buon lavoro a Fitto. Beko Elettrodomestici annuncia la chiusura di 3 stabilimenti in Italia, quasi 2.000 esuberi, ne parliamo tra poco. Tennis, esordio per le azzurri oggi a Malaga, Sinner e compagni in cerca della semifinale di Coppa Davis.
We need a major push to get discussions over the finishing line. To deliver an ambitious and balanced package on all pending issues with a new finance goal at its heart. Failure is not an option.
E allora il segretario generale dell'ONU Guterres con queste parole oggi alla conferenza in corso a Baku in Azerbaijan, alla conferenza ONU sul clima, la COP29, ha detto: il tempo sta per scadere, ma l'ipotesi di un fallimento non è un'ipotesi, non possiamo fallire, si cerca un'intesa che sia una, perché fino ad ora la notizia è che non c'è una decisione di rilievo in questa COP, nessun dossier è andato in porto, né quello sulla finanza, abbiamo parlato del fondo sulle mitigazioni, neanche altri accordi che come in passato ci sono stati, magari meno importanti, si è parlato di accordi insomma laterali, ma l'accordo più importante è quello sulla finanza per il clima. Sostanzialmente chi deve pagare perché i paesi in via di sviluppo possano effettuare la transizione ecologica anche dal punto di vista energetico e fare, come sta facendo per esempio l'Europa, il taglio delle emissioni, che è già una realtà nel nostro continente. Torniamo allora a Baku, ripartiamo da qua perché oggi è l'ultimo, penultimo giorno di lavori, siamo alla vigilia della chiusura, ci sarà forse un tempo supplementare, chi lo sa. Laura Bettini, inviata a Baku, ciao, buongiorno e benvenuta intanto.
Ciao a tutti, buongiorno. Io temo di sì, i tempi supplementari saranno probabilmente una
ci
realtà.
Saranno.
Cosa ti volevo dire?
Sì.
Però un piccolo accordo è andato in porto. Io ricordo un'intesa che riguarda il metano che viene dalla lavorazione dei rifiuti organici, che non cambierà le sorti del mondo, però
ecco, parliamo, dici due parole su questo, perché del metano avevamo parlato, ci sono tanti problemi.
No, adesso mi chiedi
metano.
Dettagli, non lo so, te lo posso studiare, perché
sì,
mi ero preparata in realtà sul fallimento di tutto il resto, no? Tutto l'aspetto che tu hai anticipato della finanza, me l'hai ricordato perché appunto so che è stato presentato questo aspetto della raccolta differenziata dell'organico.
Assolutamente.
E quindi ci torniamo volentieri.
È un punto
e
anche
ti
questo.
Dico invece delle due posizioni. Allora, qui abbiamo davanti dei fogli che comprendono le posizioni del G77 più la Cina, quindi paesi in via di sviluppo all'interno dell'ONU che sono organizzati così. Dall'altra parte abbiamo invece i paesi sviluppati che hanno presentato invece le loro proposte. Ecco, non coincidono in niente. Tant'è che quel documento che voi avete visto è pieno di X, cioè di punti vuoti che vanno riempiti con i soldi che uno chiede e che l'altro è disposto a dare, fondamentalmente, no?
Cioè si sorride anche perché sta diventando una telenovela, anche noi che la raccontiamo, insomma, ci prendiamo anche queste piccole libertà perché stiamo lì passo passo, quindi diciamo poi
io vi dico
anche
la mia impressione, no? Stamattina immagino anche te, io mi sono svegliata con un messaggio con dentro, ho detto finalmente è arrivato l'accordo,
bravo,
sarà una bella bozza,
accordo,
così lo apro,
certo,
XXX.
Diciamo
siamo
che
disposti a dare X.
X. Diciamo che la presidenza dell'Azerbaijan sta cercando ha cercato di comunicare che c'era stato un passo in avanti, poi quando si è andati a vedere di cosa si trattava c'erano tutte queste X. Allora proviamo a entrare anche un pochino nel dettaglio, so che tu hai raccolto anche una voce, sostanzialmente non si è d'accordo su quanto dare, in che modo dare, se con una cadenza regolare oppure come dicono i paesi ricchi facciamo un po' come ci viene, e soprattutto anche al solito chi deve dare, perché si vorrebbe che la Cina entrasse tra i paesi che donano, che danno, come anche l'Arabia Saudita, e non diciamo a piacere ma in base appunto a un piano previsto, e questi sono un po' i punti forse, no, di maggiore distanza.
Eh sì, sono proprio quelli i punti. Ovviamente da una parte c'è una richiesta di 1.300 miliardi l'anno, che sarebbe quella che proviene dal G77 più la Cina, dall'altra c'è una base di 100 milioni, capite che è proprio inconciliabile in questi termini, siamo piuttosto lontani. Poi c'è una richiesta da parte dei paesi sviluppati di avere un maggiore controllo, sapere esattamente come, chi, quando li utilizzerà questi fondi. C'è, sappiamo, una prevalenza probabilmente di un certo tipo di azioni rispetto ad altre, quindi di no, tra adeguamento e mitigazione si trova più facilmente chi lavora magari sulla mitigazione che sull'adattamento dei paesi in via di sviluppo, ma il discorso è che qui le parti sono così lontane che si capisce, e qui è il punto che poi ho chiesto, insomma, di chiarire un pochino alla nostra esperta, al di là della questione dei soldi, di quanti soldi siamo disposti a dare e in che forma, perché poi c'è anche quello, prestiti, fondi finanziamenti a fondo perduto attraverso gli organismi internazionali, va stabilito anche tutto il modo in cui, certo, poi questi finanziamenti devono arrivare fino ai destinatari. Io ho chiesto ad Eleonora Cogo, che è un'esperta appunto di finanza internazionale del think tank italiano per il clima, che è diciamo che si sta specializzando ormai da 3 anni nelle COP che ci sono in giro per il mondo. Ecco, ho chiesto a lei di spiegarci se c'è una questione di principi esattamente, e questa è la sua risposta.
Sentiamo. Una cosa su cui insistono molti paesi in via di sviluppo è proprio questa: di che tipo di finanza stiamo parlando? E quindi ci sarà sicuramente molto più scrutinio rispetto a questo nuovo goal, come verrà raggiunto. E questo da un lato aiuta, perché comunque è un meccanismo tramite il quale si può anche far vedere, no, quello che stanno facendo i paesi, anche e soprattutto quelli che magari non hanno un obbligo sotto la convenzione, ma è anche un modo che aiuta a vedere anche dove stiamo andando a spendere la finanza a disposizione. È molto più facile spenderla sulla mitigazione, perché per esempio riusciamo a coinvolgere il settore privato, quindi anche la finanza pubblica che va a mobilitare il settore privato, per esempio tramite garanzie, finanziamenti, eccetera. È importante però che non ci dimentichiamo dei paesi più poveri, più vulnerabili, che emissioni da ridurre non ne hanno e quindi contano molto sugli aiuti di adattamento e anche per affrontare quelle che saranno le perdite e danni che si trovano comunque a vivere già oggi.
Eleonora Cogo, dunque, del think tank Ecco. Laura Bettini, torno da te per un flash, se hai qualche notizia dell'ultima ora, e poi su questi eventuali tempi supplementari di COP29, se hai già qualche notizia. No, ma mi dicono che si è scollegata in questo momento, cioè è caduta la linea, quindi niente, ci fermiamo qua con il collegamento. Va bene, vedremo, poi nel corso della giornata ci torneremo naturalmente sopra e vedremo se questi tempi supplementari che si annunciano con ogni probabilità di Baku, appunto, andranno oltre la chiusura che formalmente è stabilita per domani. Adesso invece ci occupiamo, come avete sentito anche dai titoli, Beko Elettrodomestici ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Italia, quasi 2000 esuberi. Questo è successo ieri a un tavolo al Ministero per le Imprese e per il Made in Italy, al quale poi era presente anche il governo con il sottosegretario Fausta Bergamotto, che ha dichiarato inaccettabile questa decisione della Beko e ha detto: faremo rispettare il Golden Power, che per noi significa tutelare l'occupazione. Sono andato a guardarmelo, 33 i tavoli di crisi aziendale aperti in Italia in questo momento, solo quelli che arrivano al Ministero delle Imprese, 33, quindi parliamo di migliaia e migliaia di lavoratori a rischio, se non già licenziati e comunque che hanno perso il posto di lavoro. Daniela Miniero è segretaria generale della FIOM CGIL di Siena, la saluto e la ringrazio, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, ci parli un po' di questa crisi aziendale, di questo cosa che è avvenuta ieri, e le chiedo anche se era un'azienda, diciamo, che aveva dato segnali di crisi o se, come accade, già accaduto anche in passato, è un po', diciamo, come si dice, un fulmine a ciel sereno, cioè nessuno se lo poteva aspettare?
No, assolutamente. Questa è una crisi annunciata. Va contestualizzato: il settore dell'elettrodomestico è in crisi ormai da diversi anni, anche perché subisce negativamente l'aggressione della competitività asiatica. Sì. Era una crisi annunciata perché nel momento in cui Arçelik, che detiene il 75% delle quote azionarie del nuovo gruppo Beko, di cui Whirlpool mantiene il 25%, nel momento della fusione si era presentato come l'investitore che avrebbe rilanciato i siti, quindi rilanciare significa che i siti erano già, diciamo, in difficoltà, soffrivano già di quella competizione di cui parlavo prima.
Cioè, quindi la ex Whirlpool che ha lasciato i siti, poi è subentrata questa multinazionale turca, la Arçelik, con una quota del 75%, quindi diciamo che la premessa era questa, un tentativo di salvare
era
questi
questa.
Siti.
No, più che un tentativo, Arçelik con l'acquisizione del 75% sì. della Whirlpool avrebbe detenuto, come detiene oggi, il monopolio del mercato dell'elettrodomestico, solo che doveva, diciamo, rideterminare nei rapporti di forza, diciamo, un rilancio dei siti non soltanto italiani ma a livello europeo. Invece noi come parti sociali abbiamo da subito, diciamo, guardato con sospetto questa acquisizione, perché ormai purtroppo le logiche delle multinazionali le conosciamo bene, non è il primo caso, e abbiamo rappresentato al governo le nostre perplessità in merito a questa acquisizione. Ci fu detto allora che dovevamo essere tranquilli, dovevamo stare tranquilli.
Scusi, mi spieghi meglio,
governo...
Miniero, un'acquisizione, voi dicevi, temevate, sospettavate sulla base anche di quello che è già successo in passato, un'acquisizione un po' strategica per, diciamo, arrivare poi magari dare sviluppo ad altri impianti che questa società ha in Europa e chiuderne alcuni altri che, guarda caso, sono per esempio questi in Italia.
Guardavamo con sospetto a questa acquisizione perché questo gruppo ha diciamo già diversi siti che fanno la stessa produzione che viene fatta in Italia, in altre zone geografiche come la Turchia, la Romania, ce l'aveva in Polonia, anche se poi due siti su tre in Polonia sono stati chiusi, ne ha aperto un altro non meno di 10 giorni fa in Egitto. Quindi c'è un disegno legato ad un piano industriale che è quello di concentrare la produzione dell'elettrodomestico, di tutto il settore dell'elettrodomestico, in un'area geografica molto vicina a quella molto vicina a loro, e c'è una chiara intenzione di svuotare fino alla chiusura i siti italiani e anche europei per poter poi andare a potenziare il loro mercato. Ora, quando noi abbiamo rappresentato le nostre perplessità, sì, che poi sono state confermate, perché dal 2 aprile, che è la data in cui si è finalizzata la fusione di questo gruppo, Beko non è che ha investito e rilanciato i siti. Beko ha chiuso 3 siti, 2 in Polonia e 1 in Gran Bretagna, e ha annunciato ieri al tavolo ministeriale la chiusura di altri 2 siti, con un forte ridimensionamento di un terzo sito in Italia. Non c'è, ripeto, lo strumento che tanto era stato paventato dal governo, del Golden Power, come strumento di tutela di tutto il livello occupazionale e della sopravvivenza dei 5 siti italiani, perché quando ieri abbiamo chiesto contezza, sì, al sottosegretario Bergamotto, perché il ministro Urso non era presente, del che cosa contiene questo Golden Power, sì, se conteneva, diciamo, un impegno temporale rispetto alla presenza di Beko in Italia, se conteneva invece un impegno nel mantenimento dei siti di tutti i 4.400 posti di lavoro. Ecco, non c'è stata risposta. Io stessa ho chiesto la lettura del verbale del Golden Power e non è stato letto, perché io avanzo anche dei dubbi che ci sia un verbale del Golden Power. E
quindi mi spieghi meglio, però in poche parole, perché stiamo chiudendo, questo annuncio, sì, della Golden Power da parte della sottosegretaria Bergamotto, scusate, non l'avete visto, non ci credete, non vi fidate, che cosa chiedete al governo in sostanza?
Noi al governo ieri abbiamo chiesto di agire il tanto, diciamo, pubblicizzato strumento del Golden Power, e soprattutto di conoscerne il contenuto, perché dobbiamo capire gli strumenti che sono contenuti all'interno di questo atto normativo, se sono degli strumenti efficaci a fare la giusta pressione nei confronti della Beko perché non mandi a casa 2.000 lavoratori, perché di questo stiamo parlando.
Va bene.
4.400 lavoratori di 2.000 esuberi.
Va bene, io mi devo fermare qua, però ringrazio Daniela Miniero della FIOM CGL, la segretaria generale della FIOM CGL di Siena. Ricordo che gli stabilimenti sono quello di Congelatori a Siena, lo stabilimento di lavatrici a Comunanza in provincia di Ascoli Piceno, poi c'è un ridimensionamento anche del sito di Cassinetta, che è in provincia di Varese, e la chiusura del centro di ricerca e sviluppo di Fabriano. 13 e quasi 33. Ci fermiamo per il break, ritorniamo tra poco.
Effetto giorno.
Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, tra pochissimo per parlare di Black Friday e novità sull'intelligenza artificiale con Enrico Pagliarini, ma adesso ascoltiamo il punto di oggi.
Il punto di Alberto Orioli.
Alla fine il via libera alle 6 vicepresidenze esecutive della Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen è arrivato, come era peraltro immaginabile fin dall'inizio di questo ennesimo psicodramma in salsa europea. Si sono dissolti i mal di pancia del PPE verso la candidata socialista spagnola Teresa Ribera e quelli della sinistra verso il nostro Raffaele Fitto, perché appartenente al gruppo ECR, che non fa parte dell'esecutivo europeo. Ha vinto l'Europa dello scartiloffio alla fine, e così i socialisti hanno allegato al documento sul via libera dei vicepresidenti una nota formale in cui dichiarano inaccettabile la nomina di un commissario che non faccia parte dei partiti della maggioranza. Lo stesso hanno fatto i popolari, annunciando nella loro nota che chiederanno le dimissioni della Ribera nel caso fosse coinvolta nei ritardi nei soccorsi per l'alluvione a Valencia. Due documenti allegati che non contano nulla se non come foglie di fico per le presunte bandierine dell'appartenenza politica. Però per l'opinione pubblica continentale è un esercizio bizantino che rafforza in verità il pregiudizio antieuropeo, che è proprio fondato sull'eccesso di burocratica capziosità. Sarà ben più rilevante adesso vedere come i nuovi vicepresidenti interpreteranno il loro ruolo e soprattutto cosa davvero riusciranno a mettere a terra per la crescita di un'Unione Europea che è sempre più vaso di coccio tra Stati Uniti e Cina.
Eccoci qua. Allora, come detto, Enrico Pagliarini, 2024, venerdì sera e domenica alle 14. Ciao, buongiorno, benvenuto.
Ciao a tutti, buongiorno.
Allora, c'è una novità che riguarda gli occhiali Ray-Ban Meta, quelli che usano l'intelligenza artificiale. Qual è questa novità, Enrico?
La novità è che alcuni potrebbero dire finalmente anche in Europa questo prodotto, che viene già venduto ma con una serie di limitazioni per via delle normative europee, da pochi giorni, da poche ore potremmo dire, è stato abilitato a tutte le funzioni che, o meglio a quasi tutte, però fondamentalmente potremmo anche dire tutte le funzioni che questi smart glasses, questi occhiali smart, permettono di fare in altri paesi, che sono pochissimi: Stati Uniti, Australia, Regno Unito. Che cosa vuol dire questo? Che tu puoi dialogare con gli occhiali. Uno potrebbe sembrare matto parlare con gli occhiali. Questi occhiali sono ovviamente connessi tramite lo smartphone, sono intelligenti perché hanno un sistema di intelligenza artificiale, certo, che riesce a conversare con la persona che li indossa. Ecco, l'unica limitazione per quanto riguarda il nostro paese, o meglio i paesi europei in cui è stata abilitata questa funzione, comunque l'Italia è tra questi, è che non è stato abilitato il riconoscimento degli oggetti tramite le videocamere che sono inserite in questi smart
glasses. È una cosa, mi intuisco, che sarà importante ma ancora non si può fare.
Sì, diciamo che questi, una delle caratteristiche di questi Ray-Ban, che ricordo costano tra i 329 e i 400 euro, quindi comunque è un prodotto non a bassissimo prezzo, però stanno andando molto bene. Luxottica e Meta hanno dichiarato che si vendono tantissimo questi occhiali anche in Europa, perché sono comunque occhiali belli, Ray-Ban, molto eleganti, e le videocamere non si vedono qua, cioè si vedono però sono abbastanza nascoste. E dicevo che questa caratteristica è forse la principale, perché sfrutta l'intelligenza artificiale per riconoscere l'ambiente in cui ci si trova. Quindi tu puoi dialogare e dici ma che cos'è? L'esempio che si fa spesso è che monumento è quello che ho davanti. Sì. Certo, uno di solito magari lo riconosce il monumento più importante, però
c'è una guida tra le mani, però con questi occhiali è una possibilità in più, è ovvio.
Sì, poi comunque apre ad uno scenario in cui puoi far riconoscere l'ambiente in cui ti trovi. Magari mi dice: che albero è questo che ho davanti a me?
Insomma, piena usabilità per questi occhiali attesi, cui avevamo parlato già in passato anche in Italia. Un flash però te lo voglio chiedere prima di salutarci, Enrico: domani inizia la settimana del Black Friday, cerchiamo sempre di dire un po' come muoversi un po' su questo, anche diciamo possibilità che ci sono online.
Allora, i consumatori sono molto svegli negli ultimi tempi, perché da quello che ci dice un'indagine di trovaprezzi.it, indagine che mi è stata suggerita da Maria Luisa Pezzali, che è la vera esperta di Black Friday, di
diciamolo,
tutto quello
diciamolo
che riguarda il mondo dei consumi, sì, la nostra conduttrice di Essere Avere. Trovaprezzi dice che è un comparatore di prezzi, diciamo il più importante in Italia, ci dice che c'è un calo dell'interesse di circa il 30%. Perché? Perché con i prezzi dinamici a cui siamo abituati su internet, non dico che di Black Friday ce n'è uno alla settimana o uno al mese,
quasi,
però sicuramente l'hanno mediamente costellato da tanti momenti di offerte, quindi probabilmente non viene più ritenuto il momento in cui tutti sono in attesa degli sconti. Certo è che questa settimana, ricordiamo che Black Friday è la prossima settimana, il prossimo venerdì, è una settimana importante per sconti, quindi uno può tenere le antenne dritte e individuare qualcosa.
Mi devo fermare qua però, Enrico, grazie, comunque
ci fermiamo,
a presto, alla prossima, ciao, buon lavoro, a
ciao
presto.
A tutti,
tra poco appunto autotrasporti, ma poi di nuovo in diretta tra pochissimo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
Punto autotrasporti.
Punto autotrasporti, rieccoci, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Partiamo dal Brennero, ci sono due notizie. La prima è che la Commissione europea ha deciso di sostenere l'Italia nel ricorso contro l'Austria di fronte alla Corte di giustizia per i divieti di circolazione imposti ai tir in transito. L'intervento della Commissione europea al fianco del governo italiano è un riconoscimento significativo delle ragioni sostenute dall'autotrasporto, che si batte da anni per affermare i diritti fondamentali di libera circolazione e concorrenza in seno all'Unione, ha commentato il presidente di Anita Riccardo Morelli. L'altra notizia dal Brennero in realtà è una stima, è quella elaborata da Confetra, 2 miliardi all'anno. Tanto ammontano le conseguenze a carico delle nostre imprese in seguito appunto alle limitazioni al transito dei mezzi pesanti. Una situazione destinata ad aggravarsi a gennaio con l'inizio dei lavori sul ponte Lueg, ha sottolineato il presidente di Confetra Carlo De Ruvo. Dall'osservatorio Contract Logistics Gino Marchette del Politecnico di Milano, una ricerca aggiorna sullo stato di salute della nostra logistica, tendenze e dati. Al nostro microfono il direttore dell'osservatorio Damiano Frosi.
Come sta il nostro sistema logistico?
Diciamo che sta abbastanza bene, non è cresciuto tanto quanto magari in passato, però è cresciuto ancora, è arrivato a quasi 118 miliardi di euro, così stimiamo per il 2024, e questo per merito di un export che continua a tenere, anche se appunto non cresce più così tanto, e di tanti servizi a valore aggiunto che sempre più le aziende committenti chiedono ai fornitori di servizi logistici. Mi riferisco alla gestione delle scorte, alla personalizzazione, alla gestione del customer service, ad esempio. Ovviamente il giro d'affari della logistica non cresce solo per questo piccolo aumento di volumi, ma cresce anche tanto per un aumento dei costi sottostanti. La manodopera sta crescendo tanto, circa più 4%, crescono i canoni di locazione, quindi gli affitti dei magazzini, più 6%, il costo del denaro quasi raddoppiato, e questo è un problema per un settore che investe molto in green, ristrutturazione edifici e così via. È vero che diminuiscono un pochino i carburanti, meno 2%, e l'energia elettrica meno 11%, però a fronte di anni in cui sono sempre cresciuti a doppia cifra, quindi rimaniamo a costi molto più alti del 2019.
Ecco, da parte delle aziende, però, sulla base di quello che avete ricostruito, c'è una considerazione diversa delle esigenze per l'azienda di un servizio logistico efficiente.
Ecco, la faccia positiva della medaglia, se si può dire così, di tutta questa complessità, incertezza anche globale, geopolitica, è che le aziende committenti, quindi sto parlando di produttori in Italia, i retailer, hanno finalmente capito che la logistica è strategica. Da una nostra survey su 800 aziende committenti, il 95% ci dice è un asset strategico con un impatto importante su il business. Impatto sia in termini di continuità, quindi è sempre più importante che venga garantita la possibilità di vendere fondamentalmente al cliente finale, quindi di avere prodotti a scorta, che i prodotti, i semilavorati, le materie prime arrivino, perché ricordiamo che siamo un paese ovviamente trasformatore, e poi anche perché impatta sempre di più anche a conto economico, e come dicevo una logistica che deve sempre di più contribuire anche al di fuori dei suoi confini classici, quindi non solo movimentare un prodotto dal punto A al punto B, ma qualità, personalizzazione, tanti altri elementi che vanno oltre la semplice logistica per come eravamo abituati.
Prima accennava all'attenzione ai processi green, un'attenzione che non è certamente di questi ultimi giorni, ma ha subito, sulla base di quello che avete ricostruito, una decisa accelerazione.
Da una parte c'è una maggiore sensibilità delle imprese e di noi cittadini, manager, eccetera. Dall'altra ci è imposto, soprattutto alle medio grandi aziende, ormai di rendicontare, quindi di stilare bilanci di sostenibilità. La logistica sappiamo che è un comparto che incide molto, dipende dal settore, ma può arrivare ad incidere anche il 20-30% delle totali emissioni di un'azienda committente. Quindi di conseguenza le aziende chiedono ai fornitori di servizi logistici di essere più green. Questi stanno lavorando molto sul rinnovo della flotta. Un elemento interessante che emerge dalla nostra ricerca è che non si sta puntando su un'unica tecnologia, forse anche per la complessità che stiamo vivendo, ma abbiamo mappato addirittura 11 incroci tra fonti energetiche e tecnologie, intendo motori diversi, diesel, elettrico, sperimentazione a idrogeno, quindi le aziende stanno sperimentando tanti modi diversi per trasportare in modo green.
Il bollettino delle agitazioni nel comparto: il 2 dicembre TIR Lumaca sarà la protesta di trasporto unito per sollecitare interventi del governo a sostegno del settore. Il 9 e il 10 dicembre per 48 ore si fermeranno i lavoratori di tutto il comparto dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto. In Sicilia gli autotrasportatori annunciano il fermo dei servizi nei giorni che precedono il Natale. Su tutto questo torneremo nei nostri spazi dedicati a questo mondo. Questo è Punto Autotrasporto. Ti metto il punto, grazie per l'attenzione da Andrea Ferro, una buona giornata.
Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Effetto Mondo.
Beide in Thüringen geboren, 66-69, haben sie in den 15 gemeinsamen Jahren im Bundestag eigentlich bei irgendeinem Thema festgestellt, dass sie das verbindet.
Giulia, buongiorno.
Buongiorno. Questa era l'introduzione a un dibattito tra Sarah Wagenknecht, che sappiamo ha fondato un partito di sinistra estrema in Germania, e una esponente della SPD. Ed è curioso perché la giornalista dice, insomma, siete anche quasi coetanee, una è nata nel 66, l'altra nel 69, avete militato nel Parlamento dalla stessa parte per tanti anni e adesso che cosa vi accomuna? Ed è divertente guardare questo video perché cala il gelo, come se appunto ormai ci fossero molte differenze tra la SPD e questo partito fondato da Sarah Wagenknecht. Ma la cosa interessante, visto che ne abbiamo parlato ieri, è che in Turingia si è formata una grossa coalizione, si era votato all'inizio di settembre. Ieri abbiamo sentito il leader dell'AfD. AfD è stata esclusa da questa grossa coalizione, quindi non ha ruoli di governo, resterà l'opposizione, e in questa grande coalizione ci sono dentro tutti SPD, CDU e il partito di Sarah Wagenknecht. Vediamo, perché è un esperimento diverso naturalmente da quello della coalizione Semaforo, e vedremo se poi dovesse la CDU alle elezioni di febbraio avere una maggioranza, ma naturalmente che non le consente di governare da sola, se ci saranno esperimenti di questo tipo. I giornali sottolineano che in effetti all'interno della SPD, nonostante le dichiarazioni concilianti di Pistorius, in realtà stanno diventando sempre più ambigue, ministro della difesa, rivale di Olaf Scholz come cancelliere, come leader della SPD, insomma si vedrà anche lì se Olaf Scholz resisterà o no, o se in gennaio, quando è fissata la riunione del partito, si cambierà. Cederà. Appunto, esatto. Quindi le elezioni effettivamente in Germania, quelle elezioni, quelle nella Turingia, potrebbero in effetti essere una specie di prelaboratorio per quelle nazionali, vedremo.
Giulia, che altro, dove ci porti?
Beh, in Spagna ovviamente, come da noi, tanto spazio sui giornali a quello di cui ha parlato anche Alberto Rioli, questo accordo finale con piccole precisazioni puntigliose, ma non poi alla fine così significative.
Le postille.
Esatto, le postille. Anche qui potrebbero esserci ripercussioni in patria, perché il Partito Popolare, quello guidato oggi all'opposizione in Spagna, da Feijóo, in realtà non condivide a livello nazionale questa decisione alla fine di dire di sì a Ribera con queste postille, perciò insomma vedremo, perché anche lui non è saldamente al suo posto, quindi vedremo se invece poi ne trarrà più vantaggio Sanchez o lo stesso Feio da questo accordo. Ti porterei negli Stati Uniti, perché lì sappiamo la Camera dei Rappresentanti ha negato di rendere pubblico il rapporto del comitato etico su Gates, che è designato
ministro della giustizia,
esatto, e però i democratici, adesso sentiamo questo audio, chiedono invece che questo rapporto venga reso pubblico per sapere esattamente che cosa ha scoperto il comitato etico su questo candidato a un importantissimo ruolo come quello di ministro della giustizia.
House Resolution directing the Committee on Ethics of the House of Representatives to release to the public the committee's report on its investigation into allegations against former representative Matt Gates.
E quindi insomma anche qui,
Obama, ma non era.
No, qui anche qui vedremo, perché crescono anche le preoccupazioni registrate dai giornali americani sulle mosse che potrebbe avere, che potrebbe fare se farà tutto quello che ha detto di fare Donald Trump per vendicarsi, la parola è quella che ha usato lui, di tutti gli oppositori, soprattutto tra i funzionari di Washington. E anche c'è questo allarme lanciato da USA Today, molti pensano che Donald Trump accelererà su tutte quelle esecuzioni capitali che sono in qualche modo sospese per ricorsi, cioè cercherà di dare il via libera, e questo preoccupa, perché gli Stati Uniti da ormai parecchi anni cercavano di rallentare un po' questo numero di esecuzioni capitali che in molti stati sono ancora previste.
Un'ultima segnalazione prima di chiudere?
Se la Francia, molti si chiedono se l'attuale primo ministro Barnier mangerà il panettone, noi diciamo così, nel senso arriverà a Natale, perché c'è una sorta di mozione di sfiducia da parte di Rassemblement Nazionale, quindi anche lì forse anche il governo francese traballa.
Vedremo. Giulia Crivelli, grazie, tutto per la puntata di oggi, con Carlo Salvatore in regia, Jacopo De Franchi in redazione, Alessio Maurizi in studio. Ciao a tutti e buona giornata.